Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno da Stefano Lescinski, siete collegati con Radio Vaticana Italia sul canale 105 FM della Radio Vaticana. Nell'approfondimento di oggi, in cui ci assisteranno dall'altra parte del vetro Massimiliano D'Angelo alla console, Silvia Giovanrosa e Serena Marini in regia, oggi nel nostro approfondimento parliamo della questione della Colombia, una vicenda molto complessa. Il paese è alle prese anche con un difficile percorso di pace interno e un ancor più complicato scenario politico e sociale. Ricordiamo bene come il referendum popolare del 2 ottobre abbia respinto, anche se di misura, gli accordi di pace negoziati dal presidente Santos con le FARC, mettendo comunque fine a oltre 50 anni di conflitto armato nel paese. Oggi, a poco meno di 8 giorni dal referendum, ci troviamo a discutere del futuro della Colombia, con la notizia che si è aggiunta poi nel fine settimana relativa all'assegnazione del premio Nobel per la pace allo stesso presidente Santos. E per orientarci in questa intricata situazione ci facciamo aiutare oggi da un nostro amico e collega, la cui voce sicuramente non vi è sconosciuta, l'avrete già sentito spesso sul canale della Radio Vaticano, Alvaro Vargas Martino, giornalista italo-colombiano, redattore del quotidiano online ilfarodiroma.it e responsabile dell'edizione in lingua spagnola dello stesso quotidiano. Quindi ringraziamo Alvaro Vargas Martino per essere qui con noi, per la disponibilità e il tempo che ci dedica. Grazie Alvaro. Ebbene, possiamo anche iniziare proprio da quello che dice il quotidiano per il quale tu scrivi, il farodiroma.it, che ha dedicato diversi articoli alla questione del processo di pace in Colombia, ma in particolare ha ultimamente analizzato l'assegnazione del premio Nobel per la pace al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Dunque, Alvaro, perché è così importante questo premio Nobel e soprattutto quali sono i punti, diciamo, forti che vengono sottolineati da ilfarodiroma.it nella sua analisi?
Dunque, innanzitutto il nostro quotidiano ha seguito con molta attenzione la situazione in Colombia, ci sta molto a cuore. Ci stanno molto a cuore tutte le situazioni a livello mondiale in cui si può lavorare per la pace. In questo senso il Nobel al presidente Santos, appunto come ha precisato il comitato norvegese del premio, sottolineando in un comunicato, ha voluto riconoscere gli sforzi del presidente colombiano per porre fine al conflitto più lungo del secolo. Il comitato inoltre ha precisato che il presidente colombiano ha avviato le trattative culminate nell'accordo di pace. Bisogna ricordare che questo dialogo va avanti da ormai più di 4 anni, un dialogo nel quale la Chiesa colombiana ha svolto un ruolo importantissimo di accompagnamento delle vittime e dei dialoghi stessi. Quindi questo Nobel al presidente Santos e di incoraggiamento a proseguire nei dialoghi verso la pace in Colombia a seguito della vittoria risicata del no nel plebiscito per la pace.
Ecco, tra l'altro il premio, la consegna del Nobel a Santos avverrà il 10 dicembre a Oslo, quindi c'è ancora qualche tempo per diciamo così, vedere l'evoluzione di questa situazione. Nel frattempo però possiamo intanto leggere una notizia che è uscita proprio oggi su ilfarodiroma.it relativa alla questione della somma, dell'utilizzo della somma collegata al premio Nobel, perché il presidente colombiano ha annunciato che donerà questa somma che gli arriverà appunto come premio alle vittime del conflitto con le FARC nel paese. Quindi possiamo dire che proprio quelle che tu hai citato e che sono sempre state il punto centrale nella preoccupazione della Chiesa colombiana, no? le vittime del conflitto, riceveranno una sorta di risarcimento simbolico per quanto patito. Tra l'altro sono vittime molto difficili da quantificare, anche la conferenza episcopale colombiana ne ha parlato più volte, però ha detto che oltre ai morti, alle persone che sono morte proprio nel conflitto, è il numero di vittime, cioè di chi ha patito le conseguenze di questo conflitto di mezzo secolo, è veramente enorme, coinvolge una percentuale altissima della popolazione. Cosa ci puoi dire di questo?
Allora, in questo senso vorrei ricordare delle parole di Monsignor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, nonché presidente della Commissione di Conciliazione Nazionale, organo dell'Episcopato Colombiano, che ha seguito in prima persona appunto i dialoghi di pace a La Habana. Lui diceva l'anno scorso che la cifra ufficiale delle vittime è di circa 7 milioni. Però lui giustamente sottolineava: se teniamo conto che ognuna di queste persone ha almeno 3 familiari stretti, staremo parlando di circa 21 milioni di vittime, che sono quasi la metà della popolazione del paese.
Certo. Ma tra l'altro poi torneremo ancora sulle parole di Monsignor Augusto Castro Quiroga, perché tu l'hai intervistato proprio per la Radio Vaticana a caldo all'indomani del referendum. La cosa che la Chiesa colombiana sembra voler sottolineare con grande forza, anche con grande vigore da un po' di giorni a questa parte, è che il no referendario che c'è stato a questa intesa non è un no alla pace, è qualcosa che va analizzato in maniera diversa, che va anche spiegato forse a chi non è vicino alle questioni della Colombia. Ecco, come si può in due parole provare a sintetizzare un po' quello che è il senso di questa bocciatura referendaria, anche perché poi è stata una bocciatura veramente per poche migliaia di voti, quindi già una scarsa affluenza, in più un elettorato che è andato a votare completamente spaccato a metà, si può dire, in sostanza, è così?
Sì, infatti quello che la Chiesa colombiana ha sottolineato, e anche il Comitato del Nobel, è che non si tratta di un no alla pace, tutti vogliono la pace in Colombia, bensì di un no all'accordo e soprattutto ad alcuni punti specifici di questo accordo di pace raggiunto tra il governo e le FARC a La Habana. In questo senso, appunto, sentiremo più avanti Monsignor Castro nelle dichiarazioni rilasciatemi all'inizio della settimana, in cui spiega molto chiaramente questo punto in particolare.
Ecco, allora andiamo proprio a sentirla, così poi aggiungiamo degli elementi sicuramente alla nostra conversazione. Quindi sentiamo questa intervista che tu hai realizzato, Monsignor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, proprio all'indomani della bocciatura referendaria dell'accordo di pace tra il presidente Santos e le FARC. Accordo di pace, ricordiamo, è un negoziato lunghissimo, iniziato nel 2012, che si è svolto a Cuba, no? Sappiamo anche che è stato uno, diciamo così, degli elementi di analisi giornalistica e di cronaca quando c'è stato il viaggio del Papa a Cuba. Molti hanno tentato di collegarlo, di fatto non c'è stato questo collegamento, ma non c'è stata neppure una disattenzione da parte del Papa, che ha fatto comunque in un qualche modo riferimento all'incoraggiamento del processo, a incoraggiare il sostegno al processo di pace. Bene, sentiamo questa intervista con il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana e poi torniamo di nuovo in studio.
Prima di tutto occorre dire che il sì e il no non fanno riferimento alla pace. Non è che alcuni vogliano sì alla pace e gli altri dicano no alla pace. Fa riferimento soltanto all'accordo per arrivare alla pace, che per quelli che dicono no considerano che è un accordo che va corretto in alcuni punti, e per quello hanno detto no. Però anche loro vogliono la pace, per cui questo non è un caso di guerra e pace, ma semplicemente di continuare a lavorare intorno a questo processo di pace per introdurre quei cambiamenti, se possibile, che loro chiedono. Quindi non è una cosa così disperata per dire adesso torniamo alla guerra. Nessuno vuole la guerra, mai più, però vogliono una pace migliore che non si sa se si possa raggiungere o no, perché un punto difficile è quello della giustizia transizionale. La giustizia transizionale facilita, per quello che si chiama transizionale, il passaggio dalla sponda della guerra alla sponda della pace. Adesso, per quelli che hanno votato no, dicono è una giustizia troppo debole, ci vuole il carcere per i dirigenti guerriglieri, però l'esperienza degli ultimi 80 conflitti che ci sono stati nel mondo e che si sono risolti tutti con la giustizia transizionale è che se si applica l'altra giustizia, la giustizia penale normale, nessun guerrigliero andrebbe a chiedere di entrare in un processo di pace, per cui quel punto lì bisogna studiarlo molto bene. Quindi l'invito della Chiesa a tutto Colombia è stato: continuiamo a lavorare per la pace. Adesso evidentemente questi numeri che si sono dati con il no al processo implicano che si cominci un dialogo nuovo, un dialogo non tanto con la guerriglia, anche con loro, però prima di tutto con le forze politiche del paese.
In questo contesto, quali sono gli scenari che si aprono in questo momento nel cammino verso la pace in Colombia?
Io direi prima di tutto ci sarà un dialogo fra i delegati del governo che hanno dialogato nella Habana con la guerriglia e la guerriglia stessa per studiare la problematica. E il secondo scenario è questo che ho detto, l'incontro fra il Presidente della Repubblica e le forze politiche del paese per studiare la maniera di andare avanti nel dialogo. Poi ci sono altri aspetti importanti, per esempio la guerra si è fermata, nessuno vuole né la guerriglia né l'esercito sparare un colpo, perché già la decisione è quella, è chiara, non più guerra. Quindi sono aspetti molto importanti e molto positivi che continuano avanti mentre si risolve quest'altro problema delle votazioni. Mi pare che anche occorre dire che è molto importante, e quello tocca anche a noi come Chiesa, lavorare per la riconciliazione dei colombiani, e anche questi risultati sono espressioni di una mancanza di riconciliazione. C'è molta gente ancora che non riesce a perdonare per diversi motivi, ci sono conflitti interiori fra gli uni e gli altri, per cui dobbiamo continuare a lavorare per la riconciliazione di tutti i colombiani. Quello facilita anche fare degli accordi più pacificamente, più effettivi. E infine io direi che adesso, dopo questo risultato, occorre pensare ad una pedagogia della pace, perché molti hanno votato no semplicemente perché non capivano di che si trattava, molti hanno votato no perché non hanno visto il valore di quello che si stava facendo, perché non hanno ricevuto una spiegazione semplice, chiara, facile per loro. Quindi questa è la situazione, finalmente, ed è la prima cosa. Dobbiamo come Chiesa chiedere a tutti i cattolici di Colombia di continuare a pregare per la pace, perché la pace è un compito nostro, però è anche un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo al Signore, che sa trasformare i cuori.
Ecco, quello che avete sentito era il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Luis Augusto Castro Quiroga, intervistato dal nostro collega Alvaro Vargas Martino del Faro di Roma.it, intervistato per la Radio Vaticana. Alvaro, abbiamo sentito due parole molto importanti in questa intervista, forse ci devono aiutare a riflettere un pochino meglio su, per comprendere la situazione, no? Da un lato il Presidente della Conferenza Episcopale ha parlato di riconciliazione, una missione forse più difficile di quella del raggiungimento della pace, quindi della non belligeranza, no? Quindi del cessate il fuoco, del fatto che non si spari più. Riconciliarsi ha un significato molto profondo in un paese spaccato da 52 anni di conflitto armato, insomma possiamo dire quasi una guerra civile vera e propria. E poi un'altra parola importante è quella legata all'aspetto pedagogico, cioè I colombiani hanno avuto veramente il tempo per comprendere cosa significava aver raggiunto un accordo di pace, un'intesa, e quindi hanno avuto il tempo per metabolizzare quello che stava capitando e quindi esprimersi correttamente al referendum, o non hanno avuto il tempo? Ecco, il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana dice di istinto non è che abbiano avuto tanto tempo per capire quello che stava succedendo. Tu come vedi questa questione?
Allora, partiamo innanzitutto dalla riconciliazione, che è un punto molto importante sul quale ha insistito naturalmente la Chiesa. E la riconciliazione è il perdono. E in questo senso cito le parole del cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotà, il quale ha detto: l'accordo tra il governo e la guerriglia è un accordo politico, ma bisogna adesso costruire la pace, e la pace si costruisce con il perdono, la riconciliazione, la fraternità. E tutte queste cose non vengono da un accordo politico, ma bisogna costruirle tutti i giorni. Quindi la riconciliazione è un processo che, appunto, come dicevi poc'anzi, è un processo un po' più lungo. Infatti in Colombia si parla già della fase del post-conflitto per sanare tutte queste ferite, appunto dopo 52 anni di conflitto interno. Un altro punto molto importante sul quale la Chiesa ha insistito, sin dallo stesso momento in cui c'è stato l'annuncio del raggiungimento di questo accordo, è la pedagogia per della pace, perché appunto si tratta di un accordo di circa 300 pagine e magari il tempo che è trascorso tra la firma dell'accordo e il plebiscito non è stato sufficiente. Ma soprattutto una cosa sulla quale ha insistito sempre Monsignor Castro: l'accordo parla in termini giuridici.
Certo.
Io ricordo una sua frase: se un avvocato parla con un altro avvocato, tra di loro si capiscono. Ma la gente semplice, normale, che vuol capire cosa accadrà nella loro vita quotidiana dopo l'accordo, magari non ha capito la portata e il senso di quello che andava deciso nel plebiscito dello scorso 2 ottobre. Da un'altra parte c'è stato un astensionismo del 60%, che è altissimo.
E anche questo denota forse il fatto che non si sia compreso bene che cosa bisognava poi di fatto certificare con il referendum.
Che infatti l'ha detto Monsignor Castro, è chiarissimo.
Questo però diciamo apre anche un altro capitolo, tutto sommato, perché sembra che comunque le parti politiche della Colombia abbiano compreso questo messaggio lanciato dalla Chiesa, e da quello che sembrava uno scontro frontale di prima e durante il referendum si è comunque passati a parlarsi, e questo è già considerato un passo avanti importante, nel senso che il presidente Santos e l'ex presidente capo dell'opposizione Uribe, che ha diciamo sostenuto fortemente il fronte del no agli accordi, iniziano a confrontarsi per cercare di capire come si possa portare avanti il discorso della pace, perché non c'è dubbio che nessuno abbia intenzione di tornare indietro al tempo del conflitto armato, no? Quindi la pace è l'unico percorso possibile. A questo punto la politica deve parlarsi per cercare di capire come assestare e come spiegare questo processo politico alla popolazione. Almeno questa è l'impressione che se ne ricava. Mi confermi che è così?
Infatti, l'ha detto Monsignor Castro, adesso c'è bisogno che le parti politiche dialoghino tra di loro per cercare magari i punti d'accordo e cercare di sistemare quei punti in cui non c'è accordo, e comunque proseguire in questo lavoro verso la pace.
Secondo quella che è la tua esperienza, anche un po' la conoscenza storica del paese, questo processo di pace è un processo che potrà riservarci ancora delle sorprese amare, dei colpi di scena, o tutto sommato si tratta ormai di sviluppare un qualcosa che è stato concretamente stabilito nel paese, cioè alla pace non c'è alternativa?
L'ultima: alla pace non c'è alternativa, Nessuno vuole la guerra, questo è chiarissimo. Quindi io spero che sia la popolazione colombiana, ma soprattutto le forze politiche si mettano d'accordo per continuare a lavorare per la pace.
E questo è assolutamente essenziale. Vedremo poi come si svilupperà questa situazione. Abbiamo ancora l'appuntamento del 10 di dicembre a Oslo con la consegna ufficiale del Nobel. In realtà è un atto, diciamo così, puramente formale, nel senso che ormai è chiaro quello che sta succedendo. C'è un grosso segnale di speranza, soprattutto che viene dalla Chiesa Cattolica Colombiana, che tra l'altro proprio questa settimana si riunisce per parlare non solo delle sfide pastorali legate appunto al tema della riconciliazione e del perdono, ma anche tra vescovi. È stato annunciato, giovedì prossimo si riuniranno proprio per parlare e analizzare quello che sta avvenendo nel paese, e soprattutto quello che sarà il contributo che la Chiesa potrà dare, no? Quindi individuare i punti concreti, quali immagini che possano essere questi punti. Alvaro, siamo in conclusione, quindi prego.
È sempre il ruolo naturale della Chiesa, l'accompagnamento con misericordia e con fiducia nella volontà del Signore, come ha sottolineato Monsignor Castro. Poi io vorrei approfittare per ricordare una frase che ha detto a caldo il Cardinal Salazar dopo l'assegnazione del premio Nobel a Santos. Ha detto: spero che questo premio Nobel contribuisca a trovare la soluzione più conveniente per tutti alle difficoltà.